Eccoci, eccoci, siamo qua.
Eccoci, benvenute e benvenuti a un nuovo episodio delle Photo News di Fotoradio, il podcast dove si parla di fotografie prendendo spunto da un fatto di cronaca, una ricorrenza o altro. Il fil rouge di questa puntata è il lancio di un videogioco avvenuto a giugno del 2020, The Last of Us, parte seconda. Cominciamo! Ecco, inizia la serie 2021 di Fotoradio con un argomento anomalo per questo podcast. Abbiamo parlato nei mesi scorsi di Covid, di lavoro minorile, di discriminazione razziale e le prossime puntate saranno sulla bomba atomica di Nagasaki o il festival Visual Pour l'Image di Perpignan. E oggi invece parliamo di fotografie prendendo spunto da un videogioco. Perché? Beh, i videogiochi non sono solo roba per bambini o bambine o per gente smidollata che ha tempo da perdere. Ormai l'industria dei videogiochi ha superato quella del cinema e della musica messe insieme, in un giro di milioni e milioni di dollari e di persone. I videogiochi sono un mezzo di comunicazione come altri, con un loro linguaggio, con una capacità peculiare nel trasmettere messaggi e idee. Il videogame è il mezzo di comunicazione che ha il livello di immedesimazione, di immersività più alto, il mezzo che più ci coinvolge nella storia e nelle emozioni che genera. E nello specifico The Last of Us parte seconda è veramente più vero che mai questo discorso. La serie di The Last of Us è prodotta da Naughty Dog, un'azienda statunitense che da più di 30 anni sviluppa giochi. Tra i suoi successi The Last of Us parte prima, uscita nel 2013 per PlayStation 3 che ha venduto più di 20 milioni di copie, e appunto The Last of Us parte seconda, uscita nel 2020 per PlayStation 4. La saga racconta di vicende che avvengono in un futuro prossimo, dove l'umanità è reduce da una pandemia e si è pressoché estinta. Restano pochi esseri umani, per come li conosciamo oggi, gli ultimi di noi, The Last of Us appunto. E per il resto ci sono zombie, aree tossiche e una natura selvaggia che si è ripresa gli spazi che l'urbanizzazione le aveva tolto. Se vi interessa qualche riflessione in più sul gioco, trovate un approfondimento sul sito internet di questo podcast, all'indirizzo fotoradio.info. Nelle foto news prendiamo spunto da un fatto e poi parliamo di fotografie collegate a quel filo rosso. Lo stesso facciamo oggi, seguendo la riflessione che ci propone il gioco. Come potrebbe evolvere o involvere l'uomo, la specie umana, in un contesto ostile e post-pandemico, decimata e senza risorse? Come faranno, come si atteggeranno gli uomini e le donne sopravvissute, i The Last of Us? Il videogioco ci dà delle risposte, che la fotografia ha già esplorato nel corso degli anni. Gli spunti sono tanti, noi ne vedremo quattro. Il primo è di come l'uomo emargina gli ultimi, gli elitti, i peggiori esemplari della specie. Pensate ai lebbrosi, ai manicomi, ai ghetti che abbiamo costruito nel tempo. Di come l'uomo si rapporta con una natura che ormai è diventata ostile. Un terzo punto di come l'uomo tende a isolarsi con la propria famiglia e con i propri amici, incurante degli altri. E un quarto punto di come l'uomo si organizza in strutture paramilitari, che sono più potenti addirittura di organismi statali. Partendo da qui andiamo a vedere come la fotografia ha immaginato o raccontato gli ultimi di noi attraverso questi quattro spunti. Di come abbiamo visto, di cosa sono capaci di fare gli uomini e le donne una volta che restano senza speranze, senza futuro e devono lottare per la sopravvivenza ogni giorno. Come per gli altri episodi, vi ricordo che trovate tutte le fotografie di cui parliamo oggi sul sito fotoradio.info, insieme ai crediti dell'episodio e altri link. Lì trovate anche i contatti per lasciarci un feedback preziosissimo per noi per aiutarci a migliorare questo podcast. Infine, sul canale YouTube trovate anche un veloce video che mostra le fotografie di questa puntata. E detto ciò, cominciamo davvero. In The Last of Us, il videogioco, i ghetti sono una cosa normale. Ne esistono di diversi tipi, ci sono ghetti dove vengono rinchiuse le persone malate, gli infetti, che hanno perso la capacità di intendere e di volere e sono pericolosi per i normali. Ma soprattutto ci sono i ghetti dove gli esseri umani normali si sono autoreclusi per difendersi dai mostri e da altri esseri umani. In un periodo di scarsità di risorse ci si concentra sulla famiglia, sullo stare insieme, sul proprio clan e non c'è spazio per gli altri. Veniamo alla fotografia. Se dobbiamo pensare ai ghetti, a esseri umani confinati e costretti in spazi definiti, non può non venire in mente una parte importante del lavoro di Gianni Berengo Gardini. Gianni Berengo Gardini è uno dei più importanti fotografi italiani viventi. È nato in Liguria nel 1930, poi è cresciuto a Roma, a Venezia, dove ha iniziato a fotografare e adesso vive a Milano. Se vi interessa la biografia, Contrasto ha pubblicato nel 2020 un bel libro, In parole povere, un'autobiografia con immagini. È narrato in prima persona e racconta la vita di Berengo Gardini, con molte foto che lo ritraggono in vari momenti della sua vita. Non è un libro per vedere le opere di questo fotografo, ma è un libro per conoscere meglio la sua persona. Trovate il link in descrizione. Ma veniamo ai ghetti. Siamo nel 1968, periodo di contestazione, di rivoluzione. Carla Cerati, un'amica del Berengo Gardini, viene incaricata dall'Espresso di fotografare Franco Basaglia, direttore del manicomio di Gorizia, che già stava elaborando teorie per un modo diverso di gestire il problema della sanità mentale. Gianni l'accompagna. Trovano una situazione all'avanguardia per il tempo. Le porte sono aperte, le costrizioni fisiche non ci sono più, così come non c'è più l'elettroshock, le terapie violente. Basaglia vede il lavoro dei due fotografi e da lì parte l'idea di realizzare una più complessa opera sulla situazione dei manicomi in Italia, che i due fotografi realizzano nei mesi successivi. Racconta Berengo Gardini. La mia intenzione con quelle foto era mostrare le condizioni nelle quali erano tenuti i malati, non la malattia in sé. Mi interessava far vedere lo stato di deprivazione e umiliazione in cui quelle persone versavano. Sarebbe stato facile scattare fotografie a effetto, piene di retorica, infierendo, con un'ennesima violenza, sulla diversità e le stranezze del malato di mente. Invece, con Carla, abbiamo puntato a denunciare il degrado di quegli ambienti, dove esseri umani sfortunati erano costretti a vegetare in una dimensione che non poteva più chiamarsi vita. Le foto di due sono stati oggetto di una mostra che girò l'Italia intera con il titolo La violenza istituzionalizzata e furono raccolte in un volume, Morire di classe, uscito nel 1969. Basaglia presentò il libro in Parlamento e probabilmente anche le fotografie di Carla Cerati e Gianni Berengo Gardini contribuirono alla causa che portò all'approvazione della legge 180 sulla chiusura dei manicomi nel 1978. Ma se ormai nella coscienza pubblica i manicomi sono soltanto un lontano ricordo, Berengo Gardini ha fotografato anche altri ghetti che invece mi preme più raccontare. Qualche anno fa a Pistoia vidi In festa, una mostra di fotografie che ritraevano italiani intenti a celebrare qualcosa, che fosse una corsa nei sacchi alla festa della primavera, o una processione per la Settimana Santa, o feste patronali. In festa è anche un volume a catalogo per Contrasto, il link in descrizione. In festa è un viaggio da nord a sud, dal 1950 al 2000, che ritrae appunto italiani in festa. In questo immenso lavoro, Gianni Berengo Gardini ha trovato spazio anche per due foto prese in un campo rom. Il fotografo non ha dimenticato questi ghetti e nel voler raccontare gli esseri umani in feste ha inserito anche loro, i rom. La foto che guardiamo insieme, che trovate su fotolade.info, è presa a Firenze nel 1993 e ritrae due bambini vestiti da adulti e con lo sguardo da adulti, con il papillon, un fiore all'occhiello della giacca. Anche loro stanno festeggiando qualcosa. Al contrario dei normali bambini tirati al lucido per le feste, le scarpe sono lerce, i pantaloni troppo grandi, le maniche troppo lunghe. Sullo sfondo appare una gallina, i macchinoni di grossa cilindrata, una roulotte. Indubbiamente siamo in un campo rom, dove si sta festeggiando qualcosa. L'inserimento di questa foto nel monumentale lavoro di ritratti di gente in festa di Berengo Gardini è importante, perché non ci si deve dimenticare mai, anche durante i momenti più intensi e felici, che abbiamo ancora dei ghetti dentro le nostre città, dove si festeggia come altrove. E di ghetti dentro le città ne abbiamo conosciuti anche altri. Basti pensare ai tristi anni della Seconda Guerra Mondiale e alla discriminazione contro gli ebrei. Heinrich Jost è un soldato nazista che nel 1941 prende la sua reflex e fa un giro nel ghetto ebraico di Varsavia. Riprende quello che vede, gente che muore di fame, bambini esanimi sui marciapiedi e altre atrocità. La foto scelta per questa edizione delle Photo News è di una donna che vende le fasce da mettere al braccio, quelle che identificano l'essere ebrei, segni di riconoscimento che erano obbligatori. Atroce il commento del fotografo, il soldato nazista Heinrich Jost, che dice: sembrava sul punto di ruzzolare a terra e morire un attimo dopo. Fotografie come queste hanno creato un profondo dibattito. È giusto mostrarle. C'è un libro di Susie Lindfield, La luce crudele, fotografie e violenza politica, edito dal Contrasto nel 2013, anche questo link in descrizione. Nel libro si riporta il pensiero di Janina Struck, che si chiede se queste foto non siano un'altra offesa al popolo ebreo. Dice la Struck: non siamo forse loro complici quando le mettiamo in mostra? Abbiamo il diritto di mostrare le persone negli ultimi istanti prima di affrontare la morte. I tormenti e la morte di milioni di esseri umani dovranno essere replicati sui muri dei musei di tutto il mondo, così che altri milioni possano guardare? Le vittime, conclude Struck, non hanno avuto altra scelta che lasciarsi fotografare e adesso non hanno altra scelta che lasciarsi guardare dai posteri. Non avevano già sofferto abbastanza la prima volta? Ma a questa opinione la Lindfield ne affianca un'altra. Questa donna, questo scatto fatto da un soldato nazista in libera uscita dal ghetto, non si ritorce contro chi lo ha fatto. Non ci fa capire questa fotografia quanto sia stata terribile e inumana l'azione nazista contro gli ebrei. E far vedere queste foto non aiuta forse a ricordarci cosa siamo stati, noi umani, cosa abbiamo fatto. Noi no, non abbiamo la pretesa di risolvere il dibattito, che è certo complesso. Ne abbiamo già parlato un po' quando discutemmo delle foto di guerra di Don McCallin. E sicuramente ne riparleremo in futuro. Un'altra tematica affrontata da The Last of Us riguarda la natura. Nel videogioco gli umani sono stati decimati da un virus e i sopravvissuti sono scappati e si sono raccolti in pochi luoghi, abbandonando tutto il resto. Buona parte del mondo civilizzato è stato quindi, col tempo, riassorbito dalla natura. Nel videogioco ci sono immagini stupende di questo mondo ex umano che piano piano torna a essere selvaggio. Ci sono due momenti che possiamo isolare. Il primo è l'abbandono. Gli umani che lasciano in fretta e furia i luoghi che hanno costruito, luoghi dove eravamo abituati a vedere persone vive che si muovevano, che facevano confusione e che ora ci appaiono deserti. Guardiamo due foto di Daniele Ratti. Daniele Ratti è nato a Milano, 1974, vive e lavora a Torino. Nell'ultima edizione del Cortone on the Move del 2020 ha portato il suo lavoro Next Stop. Sul sito della manifestazione trovate tutta una serie di informazioni, anche qui i link sono in descrizione. Il suo lavoro Next Stop nasce da un viaggio compiuto da Ratti in autostrada durante il periodo del lockdown della primavera del 2020, a seguito della pandemia dovuta al Covid tristemente nota. Gli autogrill dove Ratti si ferma, circa una cinquantina, sono spettrali. Non siamo abituati a vederli completamente vuoti, improvvisamente abbandonati dall'uomo che dall'oggi al domani ha dovuto rinchiudersi in casa. Parliamo di due foto che potete vedere su fotoradio.info. La prima è l'ingresso in un'area autogrill con il cartello Benvenuti in bella mostra. La specie umana si è ritirata ma da poco tempo. Il cartello è ancora in buono stato, l'erba è relativamente bassa, non ci sono ancora i segni di incuria totale. La seconda foto, più interessante per composizione e cromatismi, non lascia però spazio a equivoci. Nessuna persona in giro, parcheggi vuoti. Un cartello della società Autostrade dice che siamo in un paese meraviglioso, però in questo momento deserto. In descrizione trovate il link al sito personale del fotografo. Dopo l'abbandono da parte dell'uomo, la natura si riprende ciò che è stato abbandonato, inglobando tutto dentro di sé nuovamente. Diamo un'occhiata a questo proposito al lavoro di Simon Yeung. Yeung non si trova sui libri di storia della fotografia, ma su Instagram e su un sito internet. Tutti i link poi sono in descrizione e sul sito. Ecco, come avete capito, se avete seguito le puntate precedenti di Photo News, non tutti gli scatti che riteniamo degni di nota per raccontare il nostro argomento devono per forza essere presi da grandi fotografi del passato o grandi fotografi del presente. Anche le nuove leve che si promuovono sui social, che foto ritoccano, che abusano di HDR, ecco, anche loro possono avere un senso. Se cerchiamo fotografie di come la natura abbia fatto implodere le costruzioni che la specie umana si era adoperata per erigere, ecco che Yeung può fare al caso nostro. Due foto anche per lui. Nella prima un teatro abbandonato con il tetto parzialmente crollato che ha distrutto qualche poltroncina sottostante. Mi ricorda un momento del videogioco di The Last of Us, dove Ellie, la protagonista, entra in un teatro, ugualmente in rovina come quello della foto di Yeung, e si siede su una poltrona in platea. La sensazione è la stessa. Gli uomini hanno sviluppato una grande abilità nel costruire, ma poi quando quell'opera non ha più senso, ecco che viene abbandonata. E tempo qualche anno viene completamente usurata e inglobata nella natura, che inesorabilmente ritorna. Questo aspetto della natura che si riprende spazio si vede ancora meglio nella seconda foto che abbiamo scelto di Yeung, dove all'interno di una casa importante, una villa, l'erba ha rimpiazzato il pavimento e varie piante stanno crescendo sulle scale. The Last of Us, oltre alla crudeltà degli esseri umani e alla riconquista della natura e della superficie del pianeta, c'è un altro tema forte, i legami familiari. Se pensiamo alla fotografia e come la fotografia ha raccontato i legami familiari, mi viene in mente Elliot Erwitt, protagonista di una mostra Family al MUDEC di Milano qualche mese fa. Di Erwitt abbiamo già parlato nell'episodio Minneapolis delle Photo News, dedicato alla segregazione razziale negli Stati Uniti. Erwitt nasce a Parigi 92 anni fa, cresce in Italia e poi con l'avvento del fascismo si trasferisce in America, dove diventa fotografo, entra nella Magnum, eccetera eccetera. Guardiamo insieme uno scatto di Elliot Erwitt che ritrae sua moglie e sua figlia. Siamo a New York 1953. Jennifer, la primogenita, nata da poche settimane, è prona sul letto con la testa rivolta verso destra, probabilmente in fase di cambio pannolino. Lucienne, la prima moglie di Erwitt, appoggia anche lei la testa sul letto per guardare negli occhi la bambina e sorriderle. È una postura e uno sguardo pieno di dolcezza che Erwitt immortala cogliendone il forte impatto emotivo. Nell'inquadratura c'è anche un gatto che si è accorto della scena e si volta a guardare l'amore tra madre e figlia. Gatto che ci ricorda la passione di Erwitt per gli animali domestici e ci sottolinea anche l'ironia che troviamo in molti scatti del fotografo. Introduciamo adesso un nuovo filone di sviluppo dell'arte fotografica, che farà storcere il naso a molti. Si tratta di fotografia virtuale, intendendo con questo l'azione di scattare fotografie dentro l'ambiente dei videogiochi. Quindi non ci sono macchine fotografiche, non ci sono obiettivi, ma c'è comunque la capacità di costruire un'inquadratura, di giocare con la luce, di raccontare qualcosa e di cogliere gli aspetti più intimi e profondi di quello che si sta fotografando, cioè il personaggio di un gioco, la sua storia. Io stesso ci ho messo un po' per accettare quest'idea, ma fate un giro su verticalgamingphotography.com, vi lascio il link in descrizione, e guardate che cosa Cristiano Bonora è stato in grado di creare. Bonora ha una gallery su The Last of Us Parte 2, e guardiamo da vicino un suo scatto. Siamo al Wyoming Museum of Science, un museo fittizio, dentro il gioco di The Last of Us, che fra le altre cose ha una sezione dedicata ai dinosauri. Nel gioco è il 16° compleanno di Ellie, la protagonista di The Last of Us, e Joel, l'uomo che l'ha salvata nel primo episodio, la porta al museo, ormai abbandonato da anni. Ellie ama i dinosauri. È il momento più tenero del gioco, dove non c'è da sparare a nessuno, e si passano 15 o anche più minuti a seguire la ragazza che per un po' torna bambina e si emoziona girando per le sale del museo. La foto di Bonora che guardiamo in questa puntata delle Photo News è presa qui. Ellie non sapeva dove Joel la stava conducendo. I due si fanno strada per la foresta e in un sentiero finché non si apre davanti ai loro occhi il cortile davanti al museo, dove una riproduzione a dimensioni reali di un Tyrannosaurus Rex ha resistito all'apocalisse. La foto riprende Ellie di spalle in un piano intermedio. In primo piano la natura selvaggia, che ha ripreso il suo spazio, e sullo sfondo il T-Rex, parzialmente coperto di fogliame. Ellie è al settimo cielo, si porta le mani al viso e inizia, piena di gioia, il tour del museo. Al pari delle foto vere, fra virgolette. Anche questo scatto di buon'ora, preso all'interno del mondo di gioco di The Last of Us, trasmette emozioni e ci racconta qualcosa e resterà indelebile in chi ha vissuto quell'esperienza. Date un'occhiata ai suoi lavori se volete, in descrizione vi lascio anche un video dove buon'ora racconta delle sue fotografie, per così dire. Ma torniamo alla fotografia vera. Nel videogioco The Last of Us ci si immagina un futuro dove la legge non esiste più, ma esistono le regole che i gruppi armati si danno. Non occorre andare avanti nel tempo, nel futuro distopico di The Last of Us, ma per vedere situazioni simili basta guardarsi intorno. In Centro America, per esempio, grazie al lavoro di Alfredo Bosco. Alfredo Bosco è italiano, fa base a Milano, tutti i link li trovate sul sito fotoradio.info, e ha fatto un reportage dal Messico, e più specificamente dallo stato di Guerrero. Lì ci sono guerre fra bande senza pietà. I cittadini sono presi in mezzo fra delinquenti e polizia corrotta e devono quindi organizzarsi, e quindi si organizzano in gruppi di autodifesa. È una storia alla Sette Samurai, dove i civili devono imbracciare le armi e imparare a combattere. La foto che abbiamo scelto per questa puntata mostra una donna che imbraccia un fucile mentre si porta sulle spalle sua figlia, che si sporge a guardare il fotografo. È una foto molto dolce, ma anche tremenda, se pensiamo al contesto. Ritroveremo Alfredo Bosco anche in una prossima puntata delle Foto News, visto che il fotografo ha presentato una sua personale a Perpignan per Visa pour l'Image, a cui dedicheremo un intero episodio. Ed eccoci arrivati in fondo a questo viaggio fra fotografie, seguendo gli stimoli che sono arrivati da The Last of Us. Il futuro apocalittico raccontato dal gioco è in realtà tutt'altro che fantasioso, e già oggi, grazie alle fotografie, possiamo vederne dei prodomi. Sul sito fotoradio.info potete trovare tutte le foto di cui abbiamo parlato, con tutti i link ai siti dei fotografi e altre risorse. Le stesse foto sono anche in un piccolo video su YouTube o sul canale Instagram. Tutti i link in descrizione anche qua. Speriamo che questa puntata vi sia piaciuta, fatemelo sapere via Telegram o in qualunque altro modo. Ogni consiglio è preziosissimo. In questa puntata avete ascoltato due canzoni con la voce di Cara Rayner, prima con la musica di Humble A, Give Me, e adesso di Gamma Skies con I Bet You Are Cold. Tutti i link, al solito, sono sul sito. Abbiamo finito. Io sono Alessandro, ci sentiamo se volete la prossima puntata, e nel frattempo, buona giornata. Without